Minuti primi, possiamo andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, iniziamo con il Corriere della Sera, come di consueto. Diamo inizialmente spazio a tutte le 1000 pagine dedicate al virus, alla pandemia e ai vaccini, poi dopo cercheremo di sfumare. Allora, si inizia, almeno per quanto riguarda il Corriere, con le misure dell'esecutivo. Draghi con la cabina di regia valuterà in base ai dati se ridurre i divieti, le proteste delle categorie. Vabbè, Salvini l'abbiamo già detto, il pressing dei governatori, l'ipotesi di zone gialle dal 20 di aprile. Poi c'è anche un'intervista a Massimiliano Fedriga, altro leghista alla guida della regione Friuli Venezia Giulia, che in qualche modo, insomma, cerca di fare nel suo piccolo quello che Zaia ha fatto in Veneto. Poi a pagina 5 si parla del Premier, le chiamate a Big Pharma e la strategia concordata tra Draghi e von der Leyen. Palazzo Chigi rafforza l'asse nella partita dei vaccini e prepara le ultime carte per il recovery plan. Il piano entro aprile all'Unione Europea difficilmente sarà esaminato di nuovo dalle Camere e dubitiamo, insomma, che ci saranno particolari urla o strepiti. E peraltro è già stato analizzato una prima volta, non è che il Parlamento abbia potuto questo chiedere di dire, quindi andrà bene così. Poi le campagne vaccinali, pagina 6, accuse sulla gestione delle dosi, c'è chi ha finito lo stock senza pensare ai richiami, si lamenta Michele Emiliano, polemiche tra le regioni ma anche la Puglia e nel mirino. E poi c'è Pier Mannuccio Mannucci del Policlinico di Milano, che dice, esperto dell'AIFA, oltre a questo, che dice sono sotto esame le trombosi rare, ma i numeri sono davvero molto pochi. In Germania 31 casi su 2,7 milioni, in Gran Bretagna 30 casi su 18 milioni, le sospensioni sono discutibili. Quindi dai vaccini invece ai farmaci, qui pagina 8 e pagina 9, possibili cure efficaci entro l'anno ma servono studi rigorosi, l'immunologo Alberto Mantovani fa il punto sulle terapie in corso di sperimentazione, una nuova ipotesi potrebbe spiegare i rari casi di trombosi messi in relazione ad AstraZeneca. I farmaci, il sogno di arrivare a una pillola come quelle per l'HIV, cortisone, vitamine D, monoclonali, che cosa è davvero utile? E poi dice Mantovani una cosa che, insomma, dicono in molti, diciamo in molti, ma bene che le dicano anche, come dire, studiosi laureati sui quotidiani più diffusi: senza vaccini nei paesi poveri saremo sommersi dalle varianti, punto. Quindi al di là di tutte le valutazioni di carattere etico e politico, c'è proprio un dato brutale che è questo, e non si può prescindere da questo. Poi il ritorno a scuola, da domani in classe 6 milioni di alunni, resta aperto il nodo delle superiori, la ripresa dalle scuole dell'infanzia ai ragazzi della prima media, le presenze fino al 50-75% in licei ed istituti nelle regioni arancioni. Poi che cos'altro? C'è un confronto fra i vari paesi europei, ma più o meno, insomma, siamo grosso modo lì. Chi va meglio e chi va peggio in Europa? In Spagna e Portogallo diminuiscono contagi e morti, Germania e Austria ancora in difficoltà, l'Italia stabile. E c'è Madrid che ha prorogato le restrizioni per i turisti e i viaggi non essenziali dall'estero. A Lisbona, dopo 2 mesi di lockdown, avviato a metà marzo uno sblocco graduale, insomma, più o meno tutti ad aspettare l'estate, ecco, lì siamo. E con questo finisce la lunghissima sezione dedicata al Covid. Ci sono però tante altre questioni interessanti oggi, dicevamo. Anzitutto, il primo viaggio all'estero di Mario Draghi da Presidente del Consiglio, che se ne va in Libia, dove la situazione è in evoluzione evidentemente. Draghi vola in Libia con Di Maio per rilanciare l'economia e l'alleanza. Siamo a pagina 16. Oggi la visita, Italia in prima fila su energia, risorse e trasporti, con un occhio a russi e turchi. Tante le questioni da affrontare, una non irrilevante è il debito pregresso rivendicato dalle aziende italiane nei confronti della Libia, sono 324 milioni di dollari. E poi Lorenzo Cremonesi, inviato a Tripoli, che scrive: il primo passo è riaprire l'aeroporto di Tripoli, arriva un'intesa da 80 milioni, la maxi commessa ci vorrà quasi un anno. Dalla Libia al confinante Egitto, pagina successiva, qui si parla di Patrick Zaki. Nuova udienza attesa per Zaki, è molto provato, negato l'accesso in aula ai diplomatici stranieri, per la prima volta i legali chiedono la sostituzione dei giudici. Siamo arrivati a oltre un anno di detenzione, come sapete. E poi la Giordania, che probabilmente è l'unico paese di quel del quadrante medio orientale, in particolare di quella porzione di Medio Oriente, che in questi anni è riuscito a mantenersi immune dal disastro che ha spazzato via tanti paesi confinanti, dalla Siria all'Iraq. Sulla Giordania scrive Davide Frattini: Hamza da delfino a prigioniero, la caduta del principe volante, accusa la dinastia in un video, corrotti, poi la promessa di fedeltà al re. C'è anche un riquadrino brevissimo per Erdogan, che fa arrestare 10 ex ammiragli, ma ci sarà più spazio successivamente. C'è molto spazio invece per il Kosovo. Pagina 19, una giurista per guidare il Kosovo, l'obiettivo è la pace con la Serbia. Eletta presidente Vioja Osmani, che dice: le donne devono saper osare, non smettete mai. E normalizzazione delle relazioni con la Serbia è sicuramente l'obiettivo principale, sia suo sia della comunità internazionale, ovviamente. Ma ci saranno molte voci contrarie a questo, e più che in Serbia bisognerà guardare all'Europa occidentale, e in particolar modo alla Spagna, che per ragioni che col Kosovo non c'entrano nulla, però farà le barricate contro questa normalizzazione. E poi, ma anche qui ne parleremo dopo, c'è l'uccisione di un ragazzino tredicenne a Chicago, ucciso dalla polizia. E che cos'altro? I social media, a pagina 22, Facebook allarme sui dati rubati, online 533 milioni di profili. Ma quando uno sta lì, i dati sono rubati per definizione. Basta saperlo, ecco. L'importante è che si sappia e che ci sia consapevolezza. Una volta che c'è questo, va tutto bene, se no uno si fa prendere dall'ansia, ma quando stai su Facebook e su i vari social similari, tu metti immediatamente a disposizione i tuoi dati, è inutile girarci intorno. Comunque, online 533 milioni di profili, nel blitz vittima degli hacker, oltre il 90% degli italiani che utilizzano il social. E vabbè. Poi, a proposito sempre di social network, qui perché la denuncia è cominciata con un video su mi pare su Instagram, catcalling, che si potrebbe anche tradurre in italiano, però ormai vale utilizzare termini anglofoni anche quando ce ne sono in italiano. Sono i fischi e le molestie in strada. al di là della polemica sull'uso dell'italiano, la questione è rilevantissima. Un'indagine tra i nostri elettrici, quella paura al parco o sul tram. E poi direi basta, sì, per quanto riguarda il Corriere della Sera. Ci sono delle questioni di economia che vedremo altrove. E, a pagina 37, la sezione della cultura si apre con la presentazione della biografia del romanziere americano Philip Roth, che esce oggi, che negli Stati Uniti, qui arriverà con un po' più di calma, e che ha destato, insomma, grandi polemiche oltreoceano. Polemiche che a volte, insomma, si potrebbero anche risparmiare, ma va così da quelle parti. Chiudiamo la lettura del Corriere della Sera e andiamo adesso a dare un'occhiata alle pagine del manifesto. Allora, per quanto riguarda il manifesto, come detto, l'apertura è tutta dedicata non a una notizia, ma a una lunghissima intervista che, dove a volte le domande sono più lunghe delle risposte, secondo un mal costume tipico di certa sinistra. Quindi, diciamo, più che è un'intervista, è un confronto fra la Castellina e Landini, che dice: c'è bisogno di un cambiamento radicale, oggi siamo di fronte a un quadro sociale completamente diverso. E va bene. E poi si continua con questioni relative al lavoro, in primis con la strage sfiorata a Taranto. A pagina 4, all'ex Ilva esplode la cosiddetta colata continua, sfiorata una tragedia. Nell'acciaieria di Taranto un altro grave incidente mette a rischio la vita degli operai. I sindacati accusano, ArcelorMittal minimizza. Per la sicurezza sul lavoro, Fiom, Fim e Wilm chiedono un vertice ai ministri Giorgetti e Orlando. Nel frattempo, per quanto riguarda l'infinita vicenda Ilva, l'ultimo aggiornamento, ci informa il manifesto, è del 26 marzo. Quel giorno il governo ha promesso ai sindacati che i 400 milioni di Invitalia con cui lo Stato tornerebbe a essere proprietario alla pari saranno versati prima del 13 maggio, giorno in cui il Consiglio di Stato si pronuncerà nel merito sullo spegnimento dell'aria a caldo di Taranto. Allo stesso tempo però il ministro Giorgetti ha spiegato che il piano industriale ha necessità di un aggiornamento. Da parte nostra intendiamo essere un interlocutore particolare e stiamo approfondendo il dossier perché ci sono aspetti non chiarissimi. In pratica i soldi arriveranno se al MEF giungeranno le necessarie rassicurazioni nelle prossime settimane prima della sentenza attesa per metà maggio. Molto alta la preoccupazione. C'è anche un'intervista al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, PD mi pare, sì, che dice: è uno scempio, intervenga Draghi, la riconversione è l'unica soluzione. L'area a caldo va chiusa, è una questione sanitaria, impossibile avere zero esuberi, ma con i soldi del recovery plan e d'economia circolare nessuno dovrà essere lasciato indietro. Poi, diciamo, la pagina sul Covid l'abbiamo letta, possiamo andare oltre. C'è un interessante articolo da Berlino di Sebastiano Canetta in merito al gasdotto Nord Stream, due aziende italiane per aggirare le sanzioni. La Deutsche Welle svela come Mosca riuscirà a completare il gasdotto sotto al Baltico grazie a due aziende del Lombardo Veneto, nonostante l'embargo di Washington. poi Enrico Terrinoni, ma di questo forse riusciremo a parlare più avanti, parla dell'Irlanda del Nord, la Brexit agita Belfast, tre notti di tumulti, a scatenare la rabbia dei giovani lealisti, anche l'accordo sul confine. Tumulti che sono portati avanti dai lealisti, dagli unionisti, che si sentono mancare il terreno sotto i piedi. Ma anche qui, insomma, eravamo stati facili profeti nel raccontare tutto questo già mesi fa, insomma, i tempi in cui è stato varato definitivamente l'accordo sulla Brexit, che nei fatti pone l'Irlanda del Nord con uno status che non è più quello che hanno gli altri territori sotto la corona britannica. Quindi la Turchia, ne scrive Chiara Cruciati, il canale Istanbul è pericoloso, arrestati 10 ex ammiragli turchi, subito incarcerati, firmatari della lettera contro il megaprogetto, golpisti, ridefinisce Erdogan, si tratta di un duro colpo alla convenzione di Montreux e di un grave impatto sia sociale che ambientale, ne parleremo più tardi diffusamente. Poi dicevamo del genocidio in Ruanda, domani è il giorno della memoria per quanto riguarda il genocidio. Il manifesto lo mette oggi, anche se in realtà è domani, e c'è tutta una polemica su metterlo oggi o domani questa commemorazione. Ma vabbè, facciamo finta di niente. Il genocidio in Ruanda, un'ultima sconfitta coloniale per la Francia, un anniversario segnato dal rapporto della commissione Duclerc, le responsabilità politiche e morali di Parigi, Kagame ringrazia e Macron gli rende visita. C'è anche diciamo un panorama politica internazionale più vasto, perché c'è anche una importante polemica nei confronti di Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, che in questa fase, anzi già da qualche tempo, stanno cercando, per ragioni esclusivamente politiche, di minimizzare o di minimizzare parzialmente quello che è successo 27 anni fa. Ma insomma, la questione è vasta e avremo modo di parlarne. E la Giordania, nella pagina successiva, Abdallah si libera di Hamza, la crisi camuffata da golpe in Giordania, regolamento di conti reali dietro l'arresto del principe di alti dignitari. Questa almeno la lettura che ne dà Michele Giorgio, ne vedremo altre un po' diverse fra poco. Lo storico Davide Conti a pagina 10 parla dell'anniversario dell'invasione nazifascista della Jugoslavia, il 6 aprile 1941, italiani brava gente, criminali impuniti, la continuità dello Stato del dopoguerra, nessuno pagò per stragi e violenza. E c'è peraltro poi una mostra virtuale che si apre questo pomeriggio alle 17 a Ferro e Fuoco, il titolo che racconta l'occupazione italiana della Jugoslavia tra il 41 e il 43, 200 immagini, 25 testimonianze d'epoca e 81 interviste ai maggiori studiosi dell'argomento. Il programma è curato dallo storico Raul Pupo, dall'Istituto Parri, dall'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza del Friuli Venezia Giulia e dall'Università di Trieste. Se siete interessati potete vederlo a partire dalle ore 17 di quest'oggi sul sito www.occupazioneitaliajugoslavia41-43.it. Potevo scegliere forse un titolo un po' più corto, ma tant'è. www.occupazioneitaliajugoslavia41-43.it. E mi pare che sia tutto per il manifesto. Non possiamo però chiudere l'edizione di oggi del quotidiano senza citare l'ultima pagina, in cui Paolo Vittoria, intervista Paolo, Paolo Freire. E il Brasile di scusate, intervista Fray Betto, perdonatemi. Il Brasile di Paolo Freire, intervista a Fray Betto, intellettuale e militante politico. A settembre saranno 100 anni dalla sua nascita. L'educazione popolare, dice Betto, può ancora rendere gli oppressi protagonisti della loro vita. Il frate domenicano che si ribellava alla dittatura militare fu fatto prigioniero negli anni 70, oggi è educatore, militante politico, teologo della liberazione e scrittore. Fray Betto, uno dei maggiori intellettuali del Brasile, scrive Paolo Vittoria, ci rende testimoni di percorsi storici e della necessità politica dell'educazione popolare ispirata da Paolo Freire come metodo di superamento dell'ideologia del capitalismo. Molto bello. Molto bella l'intervista, ma insomma non c'è bisogno di presentazioni per un personaggio del genere. Allora, dalle colonne del manifesto adesso ci trasferiamo, almeno proviamo a farlo, a quelle di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, ci sono tutta una serie di segnalazioni da fare. Anche qui ovviamente si parla di Irlanda del Nord, notizie che altrove non abbiamo trovato. C'è una foto notizia a pagina 2, un'altra notte di disordini. E gli scontri arrivano tra le crescenti tensioni sulle regole commerciali post-Brexit per l'Ulster. Gli unionisti rifiutano il protocollo sulla Brexit soprattutto perché istituendo un confine marittimo fra Londra e Belfast avvicina di fatto una possibile riunificazione con Dublino. La cosa meravigliosa è che gli unionisti hanno votato compattamente a favore della Brexit e adesso si trovano in questa situazione. Poi c'è la battaglia sui brevetti. Se ne parla sui brevetti vaccinali, ovviamente a pagina 5, OMS, vaccini a tutti, i grandi agiscano, la battaglia sui brevetti non è finita. I Nobel, Stiglitz e Yunus con India e Sudafrica per lo stop temporaneo dei diritti. E gli USA a sorpresa aprono. COVAX ha raggiunto 74 paesi con 33 milioni di fiale, in Africa ha coperto appena l'1,7%. Per 100. E COVAX è un progetto creato per garantire, spiega Avvenire, equità nella distribuzione dei vaccini, ma finora appunto c'è ancora molto da fare, ecco, mettiamola così. E che cos'altro? Vabbè, anche qui sulla pandemia abbiamo detto un po' tutto. Andiamo allora a affrontare la questione delle intercettazioni in merito alle inchieste sulle ONG. Pagina 11, ne scrive ovviamente Nello Scavo, schedati anche reporter esteri, il caso dei giornalisti intercettati a Trapani si allarga, ci sono anche i contatti con i cronisti stranieri. Le telefonate verranno cancellate, promette la procura, ma sono ormai a disposizione di molti legali. L'ascolto delle conversazioni dei giornalisti con le loro fonti sembra una prassi assai più vasta, scrive Nello Scavo, di quanto non sia emerso fino ad ora. Nei documenti allegati alle intercettazioni eseguite a partire dal 2017 su ordine della Procura di Trapani si fa riferimento anche a reporter stranieri in contatto con i colleghi italiani e con le loro fonti riservate. Il caso, che ha suscitato numerosi interventi della stampa internazionale, non accenna a spegnersi. La ministra della giustizia Cartabia ha chiesto chiarimenti e secondo diverse fonti non è escluso che vengano inviati gli ispettori di Via Renula a Trapani. Il procuratore facente funzioni, Maurizio Agnello, che ha ereditato l'inchiesta avviata nel 2017, ha assicurato che le intercettazioni verranno distrutte e non saranno messe a disposizione del fascicolo processuale. Tuttavia la lettura della documentazione continua a riservare sorprese. La scansione cronologica delle chiamate intercettate e commentate dagli investigatori, che a seconda dei casi le annotavano come importante o molto importante, suggerisce una lettura nuova. Fino all'inizio di luglio 2017 vengono effettuati ascolti indiretti, come quelli che riguardano Avvenire, riguardanti giornalisti con alcune loro fonti. In alcuni casi si trattava di persone indagate, in altre semplicemente di soggetti vicini alle organizzazioni non governative ma non iscritti sul registro degli indagati. Dunque, fonti riservate che, non avendo peraltro fornito notizie attinenti all'inchiesta di Trapani sui presunti contatti tra navi umanitarie e trafficanti di uomini, in alcun modo dovevano essere esposte al rischio della loro identificazione. Il materiale è infatti a disposizione di diversi avvocati di persone indagate. Torniamo al 2017. Il 1 luglio vengono annotate due telefonate giudicate importanti tra Avvenire e Domos Ezzerai, il sacerdote eritreo inizialmente sospettato di essere in contatto con i trafficanti ma poi lasciato fuori dall'inchiesta che vede la procura chiedere per lui la definitiva archiviazione per assenza di qualsiasi reato. Gli investigatori sembrano molto interessati non solo alle notizie che le fonti sono in grado di fornire, ma alla modalità con cui i giornalisti gestiscono i contatti, ottengono informazioni, filmati e documenti che sono poi oggetto di svariati approfondimenti. Due giorni dopo, quando ormai la procura di Trapani ha un quadro completo del lavoro dei cronisti, scatta l'intercettazione mirata di Nancy Porzia, la freelance che collabora con testate italiane e straniere. Qui vengono annotate altre conversazioni giudicate importanti, come quelle con Laura Silvia Battaglia, giornalista che collabora con Avvenire, Radio 3, Washington Post, e per la quale gli inquirenti indicano la sua attività di tutor presso l'Università Cattolica, i suoi frequenti viaggi di lavoro e altri per ragioni familiari nel Medio Oriente. Porzi e Battaglia non parlano mai delle ONG in mare, oggetto dell'inchiesta, ma di questioni internazionali e strani ai fatti indagati, eppure il profilo professionale e privato di Battaglia viene messo nero su bianco. Profili a quanto trapela tracciati anche per alcuni celebri inviati di guerra stranieri, ritenuti di interesse perché in contatto con Porzi e altri giornalisti italiani che si occupano di Libia. Nello stesso periodo a Palermo veniva intercettato Lorenzo Tondo, corrispondente per il Mediterraneo per il britannico The Guardian, nell'ambito di un'altra inchiesta per la sua inchiesta sul potente trafficante di uomini Medani Yedegomered. Ancora una volta gli inquirenti cercavano le fonti di Tondo, che aveva scoperto uno scambio di persone, e ieri si è appreso che nella recente indagine della procura di Ragusa sull'operato dell'organizzazione mediterranea è stata annotata la telefonata tra uno degli indagati e Laura Marangoni, giornalista della Nuova Venezia, tutti episodi per i quali è stata indetta un'iniziativa nazionale su segreto professionale, tutela delle fonti, querele bavaglio. L'incontro promosso da Articolo 21 con l'adesione dell'FNSI si svolgerà in videoconferenza e sarà ritrasmesso da Articolo 21 e da decine di altri siti. E insomma, questo è quanto, e è tutto decisamente molto preoccupante. Poi andiamo agli esteri, rimaniamo su questo diciamo in quest'ambito geopolitico, direbbe qualcuno. Passiamo alla Giordania, a pagina 13 per la precisione. In Giordania Hams sfida il re, poi il dietrofront sarò fedele. Almeno 14 dignitari coinvolti nell'azione contro la corona, sospetti sull'intelligence di Riyadh e Abu Dhabi, contatti all'estero della moglie del fratellastro del sovrano, il capo Hashemita ha scelto però di mediare. Il caso si è risolto in famiglia, interviene il re Abdallah. Le autorità accusano il principe di voler destabilizzare la sicurezza. Il punto lo fa Federica Zoia, definendo la Giordania il territorio chiave che fa gola a troppi. Scrive la Zoia: il tentativo di scalzare dal trono re Abdallah II di Giordania non è soltanto una resa dei conti fra fratellastri e avverse fazioni. Il regno hascemita è un boccone appetibile per quanti nel già tormentato mosaico medio orientale puntano a frammentarne ogni angolo per infiltrarsi tra le pieghe di tessuti politici e sociali impoveriti e sfilacciati. È già successo con Iraq, Siria e Yemen. Le medesime forze alitano sul collo del Libano e ora a quanto pare sono pronte ad approfittare di una presunta distrazione della comunità internazionale per colpire anche in Giordania, appunto, dove la pressione di milioni di rifugiati, palestinesi, iracheni e siriani, e il sopravvenire di una pandemia hanno messo a dura prova la tenuta degli equilibri sociali, uno sviluppo economico costante ma lento, l'introduzione di riforme politiche non abbastanza coraggiose. Le prime ricostruzioni giornalistiche riguardanti il coinvolgimento di un'intelligence straniera attribuiscono al Regno Saudita la volontà di insediare al posto del moderato e filo occidentale Abdallah un sovrano più affine ai sultani del Golfo. Il prescelto potrebbe essere il fratellastro Hamza oppure altre figure del casato hascemita, propense a dirottare la politica del dialogo adottata negli ultimi vent'anni verso approcci più muscolari. Anche gli Emirati Arabi sarebbero interessati a questo. La Giordania, attenzione, non è un'oasi di pacifismo. Il piccolo regno ospita basi militari USA rivelatesi preziose nelle operazioni di contrasto al Daesh. Alla bisogna, caccia militari americani muovono da lì verso Siria e Iraq con le acque internazionali al largo del Corno d'Africa, di volta in volta contro jihadisti, sunniti, milizie iraniane, pirati somali. Di più, sul confine orientale del regno di Abdallah II si addestrano unità speciali di svariati paesi occidentali. E questo perché, mentre il Nord Africa e il Medio Oriente prendevano fuoco nell'ultimo decennio, Ammana rimaneva in piedi, probabilmente per la capacità dei sovrani di stare dalla parte giusta, appunto, vicini a Unione Europea e Stati Uniti, ma con un piede saldo nella riga araba. E poi con atteggiamento critico nei confronti della destra israeliana di Benjamin Netanyahu, ma senza mettere in discussione la scelta di deporre le armi nel 94. O forse perché la Giordania ha fatto delle disgrazie altrui la propria fortuna. Gli attori protagonisti della regione, Arabia Saudita, Egitto, Turchia, Iran, si sono finora scannati per Libia, Siria, Iraq e Yemen. Il territorio giordano ha tutte le caratteristiche per finire nel mirino. Ha uno strategico sbocco sul mare, quello rosso, discrete riserve di idrocarburi e si trova sul percorso di gasdotti e oleodotti fra Asia e Mediterraneo, e potrebbe pure essere sacrificato per dare vita a uno stato palestinese o diventare una provincia israeliana, una provincia siriana, scusate, sotto influenze di Riyadh e Abu Dhabi, se gli alleati occidentali non vigileranno a sufficienza. Questa l'analisi di Federica Zoia sulla Giordania. Questa, quella invece di Marta Ottaviani su quanto accade in Turchia, dove 10 ammiragli sono finiti in manette per essersi mostrati contrari al progetto del canale del Bosforo, del nuovo canale del Bosforo. Nuove purghe in Turchia, scrive l'Ottaviani, ma questa volta a far scattare la repressione da parte del presidente Erdogan ci sono velate accuse di golpe, ma soprattutto i dubbi su quello che ormai è il cantiere della discordia, ossia il canale Istanbul, meglio noto come secondo Bosforo, un canale come quello di Suez o di Panama, costruito artificialmente nella parte europea di Istanbul, che a livello teorico dovrebbe decongestionare il Bosforo. Contro il progetto si sono scagliati praticamente tutti: ambientalisti, politici di opposizione, economisti. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati 104 ex ammiragli. In una lunga dichiarazione resa nota nel fine settimana, hanno chiesto ad Ankara di non aprire contenziosi internazionali e rispettare gli accordi presi ai tempi di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore dello Stato moderno. Gli accordi a cui si riferiva la dichiarazione dei graduati sono quelli di Montreux, risalenti al 1936, che regolano il traffico navale e la gestione degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Secondo i più critici nei confronti del presidente turco, il vero obiettivo della costruzione del canale Istanbul, che potrebbe costare la cifra esorbitante di 75 miliardi di dollari, è proprio quello di aggirare Montreux e poter decidere autonomamente quali navi militari e civili passeranno dalle sue acque. La risposta di Erdogan alla dichiarazione degli ex ammiragli, accusati di aver tentato di ispirare un golpe politico, è stata l'arresto per 10 di questi e decine di mandati pronti a essere spiccati nelle prossime ore. Il documento è sotto inchiesta da parte dei PM perché sarebbe considerato un crimine contro l'ordine costituzionale turco. Appena venerdì 120 ambasciatori avevano reso nota una dichiarazione che metteva in guardia sulle conseguenze che potrebbe provocare l'aggiramento di Montreux. Intanto nel mese di aprile potrebbe essere quello il mese di aprile potrebbe essere quello della resa dei conti fra governo turco e golpisti attivi durante il fallito golpe del luglio 2016, con 33 processi in 9 città diversi e 816 imputati. Domani in particolare verrà letta la sentenza per 497 imputati che avrebbero dovuto garantire la sicurezza del presidente Erdogan. Poi sempre dagli esteri, qui veramente solo su Avvenire, c'è la situazione nel Donbass che è rifatta, particolarmente critica, cannonate nel Donbass, in Ucraina si rischia un'escalation, dice Mosca, aperta un'inchiesta sulla morte di un bambino, per la quale le forze separatiste filorusse accusano le forze governative di Kiev. Ma è tutta la zona che in cui la tensione si sta rifacendo alta, e anche qui senza che la comunità internazionale sembra voglia prendere particolari contromisure. Poi dall'Indonesia, l'Indonesia flagellata dal fango, 100 le vittime, ma è incubo dispersi, potrebbero essere molti, molti di più. E direi con questo basta per quanto riguarda la cronaca, ma anche per quanto riguarda, diciamo, le pagine della cultura. Per cui ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi torniamo per l'ultima parte della rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. Allora, ancora in voce, ancora in diretta su Radio Onda Rossa, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa mattutina con gli ultimi due quotidiani che ci mancano e poi la lettura delle cronache romane. Allora, passiamo adesso al Foglio, alla lettura di pagina 3 del Foglio. E pagina 3 è divertente perché nella parte alta c'è un articolo non particolarmente lungo sulla Francia dal titolo "Nella polemica sulle riunioni non miste in Francia c'è la frattura della sinistra sulla cultura woke", questa parola che impressiona molto da alcune parti. E ben più interessante è invece l'articolone successivo che parla di Brixton a Londra. Oltre la ferita di Brixton, ne scrive Luciana Grosso. A 40 anni dalla rivolta razziale più violenta del Regno Unito, il paese si interroga ancora sul proprio modello di integrazione. L'inchiesta del governo Johnson e le domande rimaste senza risposta. Tra pochi giorni, scrive la Grosso, sarà l'anniversario del Brixton Riots, la rivolta razziale forse più violenta della storia recente dell'Europa. Tra il 10 e il 12 aprile dell'81, nel giro di 2 giorni e mezzo, furono ferite quasi 400 persone, per lo più poliziotti, e centinaia di auto e vetrine furono date alle fiamme. Non solo. Al di là dei danni e della violenza, al di là delle barricate e delle fiamme, al di là del fatto che poi comunque la rivolta fu sedata, le persone un po' sconfitte, un po' stanche, un po' rassegnate, se ne tornarono a casa. Comunque la vita di tutti, poliziotti e rivoltosi, cambiò per sempre. A far scoppiare tutto nella primavera del 1981, a far lanciare quelle pietre, incendiare quelle auto, fu un mix tossico di povertà, più del 55% degli abitanti di quel quartiere di Londra era disoccupato, di razzismo, la popolazione era quasi completamente nera caraibica, di microcriminalità, circa 10.000 l'anno i reati denunciati, e di violenza della polizia. In particolare la rivolta ebbe inizio a pochi giorni dal via all'operazione anticrimine Swamp 81, concepita proprio per contenere furti, rapine e spacci, e che fece riversare per le strade del quartiere uno sciame di poliziotti, per lo più in borghese, che alla luce della SUS law inglese erano autorizzati a fermare, perquisire e interrogare chiunque avesse un aspetto che fosse allora insindacabile giudizio sospetto. Nella sola settimana precedente gli scontri per effetto della SUS law furono fermate e interrogate quasi 1.000 persone che non stavano facendo, nella stragrande maggioranza dei casi, niente che non fosse camminare per strada. Una situazione che aveva reso l'aria del quartiere irrespirabile, al punto che quando un giovane, Michael Bailey, fu trovato riverso per strada accoltellato, gli abitanti del quartiere incolparono i poliziotti e accesero la miccia delle violenze. Da quei primi tafferugli esplose poi la rivolta e per giorni Brixton fu preda delle fiamme e delle barricate. Di qua i poliziotti, più di 2.000 quasi tutti bianchi, di là gli abitanti, poveri e furenti e quasi tutti neri del ghetto. Oggi da quelle sassaiole e da quelle fiamme sono passati 40 anni e Brixton non ha per niente l'aspetto di un quartiere povero e di emarginati, anzi è una delle zone più frizzanti e gentrificate di Londra, uno di quei posti dove si mangia fusion e alla sera si sente ottima musica in locali hipster, ma le cicatrici quelle non passano. E infatti 40 anni dopo quelle rivolte, cui poi negli anni ne sono seguite altre, nel 1985 di nuovo a Brixton, dopo che la polizia, mentre cercava un ladruncolo, sparò alla madre di questi, un episodio attorno al quale gira il bellissimo libro The Louder I Will Sing, scritto dal figlio minore della vittima, oppure ancora, sempre a Brixton, nel 1995, quando per altri 2 giorni il quartiere fu in rivolta per la morte, mentre era in custodia, di un rapinatore di 26 anni e per l'ondata di sfratti che stava arrivando di pari passo alla riqualificazione del quartiere. Oppure più di recente a Tottenham nel 2011, a seguito dell'uccisione mai chiarita di uno spacciatore nero durante un arresto. Il Regno Unito è ancora qui a chiedersi se e quanto la sua società sia intrinsecamente e socialmente razzista, a chiedersi se, come i cugini americani, gli inglesi siano afflitti inconsapevolmente da razzismo sistemico, se immersi senza nemmeno rendersene conto in una società pensata e progettata per perpetrare le discriminazioni, per impedire invece che per favorire effettiva integrazione. Non sono domande da poco per un paese nel quale il 15% della popolazione è BAME, Black Asian Minority Ethnicity, e lo è il 44% degli abitanti della capitale. Non è una domanda da poco in un paese che solo una manciata d'anni fa, pur di togliersi di torno l'immigrazione, ha scelto di uscire dall'Unione Europea. Non sono domande da poco in un paese nel quale, secondo i dati di YouGov, l'84% della popolazione di colore pensa che il razzismo ci sia ancora, anche se in forme attenuate e meno mordaci di 30 anni fa. Non sono domande da poco, neppure a pochi mesi dalle manifestazioni americane di Black Lives Matter, e soprattutto non lo sono a 40 anni dalle rivolte di Brixton. È naturale chiedersi: se le strade e le piazze del quartiere sono diventate una frizzante e costosissima zona residenziale, cosa è successo a chi li abitava? Cosa è successo ai loro figli? Domande che ci si dovrebbe porre anche da queste parti, in cui di solito, una piccola chiosa, poi continuiamo, c'è grande attenzione verso i luoghi, ma molta poca attenzione verso chi li abita e soprattutto verso chi li abitava. E questo non è un problema esclusivo della destra, anzi. Comunque, il premier Boris Johnson, ci informa Luciana Grosso, ha affidato le risposte a tutte queste domande all'indagine di una commissione governativa, la Commission on Race and Ethnic Disparities, incaricata la scorsa estate, proprio in coincidenza del marcio americano di Black Lives Matter, di scoprire se e quanto la società inglese sia razzista. I risultati del report sono usciti la scorsa settimana e sono stati molto positivi. In buona sostanza si evidenzia il fatto che sì, nel Regno Unito ci sono disparità e ingiustizie, ma che queste sono da attribuire più a condizioni sociali ed economiche che a discriminazioni sociali. Il rapporto della commissione di Boris Johnson dice che il problema si pone per chi è povero o vive in condizioni sociali ed economiche difficili, indipendentemente dal colore della pelle, che nella società di oggi non è causa di emarginazione a priori. Secondo il report, il razzismo esiste, sì, ma è più che altro un fatto individuale di singoli, di esaltati che attraverso i social riescono a far risuonare le loro deprecabili posizioni con eco maggiore e sproporzionata rispetto al reale peso nella società. La Gran Bretagna, conclude il report, non è più un paese in cui il sistema è deliberatamente truccato contro le minoranze etniche. Gli impedimenti e le disparità che pure ci sono non hanno a che fare con il razzismo, ma con fattori come la geografia, l'influenza della famiglia, il contesto socio-economico, con la cultura e la religione. Acquaiolo, com'è l'acqua? Si chiedeva in un tempo e quello rispondeva inevitabilmente: fresca. Tutto a posto allora? Ni, risponde molto magnanimamente la Grosso, perché i risultati dell'indagine governativa, salutati con un enorme sorriso dall'amministrazione Johnson, sono invece molto contestati dalla stampa di sinistra. Il Guardian, su tutti, che ha pubblicato un editoriale il cui titolo suona più o meno: ma sei serio? Dall'opposizione, il leader laburista Keir Starmer ha detto di sentirsi deluso dall'esito dell'inchiesta, che è definito riluttante ad accettare e ammettere le lacune strutturali, e soprattutto da numerose associazioni antirazziste. Una di queste, Operation Black Vote, ha parlato di una negazione monumentale della diseguaglianza razziale e strutturale nel Regno Unito, che addirittura si nega esista. Il gruppo Runnymede invece ha preparato una puntuale controrelazione che smentisce le conclusioni cui è arrivata l'inchiesta governativa, ritenendoli miopi e autoassolutori. I dati ci dicono che nel Regno Unito di oggi una giovane madre nera ha 4 volte più probabilità di morire di parto rispetto a una sua amica bianca. Un giovane uomo di colore ha 19 volte più probabilità di essere fermato e perquisito dalla polizia metropolitana rispetto a un bianco. E quelli con cognomi che suonano neri o asiatici debbono inviare il doppio dei curriculum vitae dei loro omologhi bianchi, con le stesse qualifiche, per ricevere gli stessi lavori. Non solo, secondo il gruppo antirazzista, l'evidenza del fatto che il razzismo in Gran Bretagna esista e sia causa di emarginazione, che ne diventa prima effetto e poi ulteriore causa, sarebbe nel fatto che negli ultimi mesi il Covid abbia fatto molte più vittime di colore che bianche. Il 60% dei primi medici e infermieri del Sistema Sanitario Nazionale, l'NHS, a morire proveniva dalle comunità BAME, cioè quelle non bianche, nonostante questi rappresentino soltanto il 20% dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Anche alcuni risultati del report, che sono stati presentati come eccellenti segnali del fatto che in fin dei conti il Regno Unito non abbia poi tanti problemi di razzismo, risulterebbero, secondo Runnymede, fallati all'origine e parziali. Per esempio, se è vero che i bambini non bianchi hanno buoni risultati a scuola, secondo i dati di Runnymede, questo riguarda soltanto asiatici e figli di coppie miste con un genitore bianco, mentre neri, bianchi dell'Est Europa, pakistani e residenti provvisori avrebbero tassi di rendimento scolastico inferiore alla media. Sulla stessa linea ci sono anche altri studi, tutti molto recenti e tutti molto autorevoli. Uno su tutti quello commissionato dall'ex premier Theresa May, conservatrice anche lei, ricordiamolo. Nel 2017 la May diede mandato per completare il Race Disparity Audit, un report indipendente sulle discriminazioni razziali nel Regno Unito. Il rapporto all'epoca concludeva che esistono diseguaglianze tra le etnie nel livello di istruzione, della salute, dell'occupazione e del trattamento da parte della polizia e dei tribunali. Lo stesso due anni dopo ha fatto il Center for Social Investigation dell'Università di Oxford con il report on Ethnic Minority Job Discrimination, nel quale si concludeva che i britannici, neri e asiatici rischiavano di affrontare nel mercato del lavoro la stessa discriminazione presente negli anni 60 e 70. Dunque, alla fine la domanda resta: il Regno Unito ancora è davvero razzista? Il paese che ha per capitale una delle città più vibranti e multirazziali del mondo è ancora davvero razzista? E ammesso che le conclusioni della commissione di Boris Johnson siano vere e non contestabili, il fatto che i problemi di emarginazione siano collegati alla condizione sociale e non al solo colore della pelle li rende meno sbagliati e più accettabili? Lasciare indietro chi è povero è meglio che lasciare indietro chi ha la pelle nera? Queste le domande, tutte decisamente retoriche, che Luciana Grosso si fa al termine di questo bel articolo, con il quale chiudiamo la lettura del Foglio e andiamo all'ultimo quotidiano che abbiamo sotto mano, almeno per quanto riguarda le questioni nazionali, e che è il Messaggero. Allora, per quanto riguarda il quotidiano romano, come detto, diciamo di particolarmente difforme sui grandi temi, c'è soltanto questo oggi, questa particolare attenzione nei confronti del nessi fra AstraZeneca e casi di trombosi rare, che in realtà poi troviamo più che altro sulla prima pagina, perché poi nella seconda pagina viene data la parola proprio al responsabile vaccini dell'EMA, quindi direttamente la stessa agenzia che secondo il Messaggero in prima pagina avrebbe molti dubbi su AstraZeneca. Poi il suo responsabile vaccini dice a pagina 2: i rischi restano inferiori ai benefici e bisogna fare ovviamente ancora alcuni controlli come per tutto, ma insomma non diremo, non usatelo sotto una certa età, ecco, per capirci, visto che questo sembra essere anche giustamente, come dire, l'interrogativo principale che si pone il Messaggero. Poi c'è un'interessante intervista alla responsabile disturbi alimentari del Bambin Gesù, una lunga intervista in cui Valeria Zanna, questo il nome della dottoressa, segnala l'esplodere di disturbi alimentari fra adolescenti, anche preadolescenti. Ci ritroviamo ad avere pazienti anche dodicenni, e cose purtroppo, diciamo, già ampiamente note, dice la Zanna. I ragazzi sono improvvisamente trovati soli, chiusi dentro casa con il cibo come unica sponda per trovare un'intesa e far passare il tempo in modo gratificante, ma proprio quel mangiare gratificante in soggetti deboli ha scatenato paure del proprio corpo, con le conseguenze di attivare diete rigide che hanno innescato un disturbo alimentare. Le storie hanno quasi tutte un leitmotiv: nel lockdown avevo preso peso, poi mi sono messa a dieta e non sono più riuscita a controllarmi, con esordi precoci di anoressia. Bambini di 11-12 anni che hanno a mente tutte le calorie dei cibi, che si vedono la faccia grossa, i fianchi, la pancia, le cosce enormi, queste le aree del corpo su cui si fissa l'attenzione. Sono aumentati anche i casi di maschi E abbiamo un ragazzo in trattamento di 12 anni, per esempio, che si è ammalato durante il primo lockdown. Lui partiva da una condizione di sovrappeso. Durante la quarantena ha cominciato a vedere sui social quelle buffe vignette sul prima e dopo che sottolineavano il cambiamento del fisico. Così ha cominciato a percepire l'aumento di peso e il cibo come un pericolo, e il mangiare è diventato un'ossessione. E è una storia, insomma, che purtroppo non è per nulla isolato. Poi passiamo ad altro. È partita la caccia al recovery fund, o comunque lo si voglia chiamare, e oggi il Messaggero ospita un'intervista alla presidente leghista della regione Umbria, Donatella Pesei. Il titolo è questo dell'intervista: la crisi del centro Italia sul tavolo del recovery, tutte troppe criticità tutte insieme, noi scontiamo ancora il sisma, in 10 anni abbiamo perso PIL, competitività e occupazione, per il rilancio stop burocrazia, che tradotto vuol dire dateci più soldi possibili e soprattutto metteteci in mano senza alcun tipo di controllo. Sulla stessa falsa riga l'articolo successivo, dall'Umbria si passa all'Abruzzo, anche se la questione è diversa. All'Aquila, fine della ricostruzione, una casa su 6 ancora in macerie. 12 anni fa il sisma, a settembre stoppa tutte le pratiche per finanziare i lavori. Nessun cantiere per il 15% degli edifici privati e per il 50% di quelli pubblici. Poi, a proposito di lavori pubblici, tema che ovviamente è molto caro alla redazione del Messaggero, si parla della visita di Draghi in Libia, anzi della missione di Draghi in Libia, pagina 11. In Libia la missione di Draghi rilancia l'autostrada italiana, il nostro paese punta a recuperare il suo ruolo e offre la ricostruzione della litoranea. L'infrastruttura permetterà di collegare nuovamente le città rivali di Tripoli e Bengasi, sul tavolo anche la possibilità di partenariati per lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas. Poi l'assegno universale per i figli, pagina 15, niente bonus senza ISE, assedio ai CAF. Il nuovo assegno universale per i figli fa partire la corsa di 8 milioni di famiglie per la richiesta dell'indicatore. I centri fiscali stimano 2 milioni di domande in più sul 2020, se non arrivano altri fondi dallo Stato dovremo farlo pagare. E Alitalia, pagina 16, ITA per decollare subito, taglia slot e servizi a terra, quindi ulteriori tagli. L'esecutivo pronto a presentare a Bruxelles il nuovo piano per partire nel mese di luglio. Riduzione del 10% dei diritti di volo all'INATA e cessione dell'handling, oltre 6.000 esuberi, insomma, lacrime e sangue, dir poco. Entro la settimana si punta a chiudere il negoziato. La nuova compagnia dovrebbe prendere il via con 55 aerei e 4.700 dipendenti. L'Europa ha chiesto di vendere sul mercato il settore della manutenzione, ora in Alitalia, per il quale ci siamo tanto battuti anche da queste parti, ma evidentemente, insomma, le pressioni sono forti. Con la lettura dell'edizione nazionale del Messaggero chiudiamo qui la parte dedicata ai quotidiani nazionali. Ancora qualche attimo però per le cronache romane. Cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che si apre con le scuole in classe al 50% fino al prossimo anno. Da oggi si torna in arancione, stiamo parlando del Lazio ovviamente, e mercoledì ripartono le lezioni per 520.000 alunni. Circolare del provveditorato dei presidi, il livello di DAD non può essere ridotto. E rimangono i problemi di connessione a internet veloce per il 20%, linee troppo lente, poi c'è la linea dura dei prof, niente poco di meno. Su scrutini e voti finali nessuno sconto, stavolta bocceremo. Vabbè. E Poi ci stanno le campagne vaccinali, nuovi ritardi, il piano a rischio stop, dagli alle consegne di AstraZeneca di 30.000 fiale ne arriveranno la metà e si va verso il rinnovo dei contratti per 5.000 medici e infermieri assunti per il Covid. Poi i grandi classici della nostra città, i cassonetti pieni a Pasqua, all'AMA non basta il bonus, nei prossimi giorni ancora emergenza, assemblea in vista dello sciopero del 26. E direi che ci siamo per quanto riguarda la lettura del Messaggero. Vediamo un po' se il Corriere della Sera ci offre qualcosa di nuovo. Anche qui, insomma, vaccinazioni e scuole in primo piano, non c'è niente di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora. E sì, direi che, anzi, non c'è davvero nulla di diverso per quanto riguarda il Corriere della Sera, e allora possiamo serenamente dichiarare conclusa qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quando sono fatte le ore 10:06 prima.